Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che scopo ha la vita? Voi sapete tutti questo. Si dice questo quando evangelizziamo, ma pensiamo, che scopo ha la vita? Perché Dio ci ha creati? C'è un brano che dice, Dio ha creato gli uomini da tutte le nazioni, ha stabilito i loro confini affinché lo cercassero, giusto? Lo cercano. Dove si trova quello? Chi sta parlando? E a chi? Atenesi, quindi sarebbe Atenesi, Atenesi 17, ok? Atti 17. Lui dice, Dio, 26 leggo, Atti 17, 26, egli Dio ha tratto da un medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini delle loro abitazioni affinché cercassero il Signore. Noi siamo stati creati per cercare Dio. Benissimo. E come si arriva a Dio? Dobbiamo cercarlo. Benissimo, ma come arriviamo a Lui? Come si entra in un rapporto con Dio? Queste sono verità fondamentali. Ok, leggiamo lo stesso brano, Atti 17, lui va avanti e dice affinché lo cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come i tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi, poiché in lui viviamo, cercate la risposta, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come perfino alcuni dei vostri poeti hanno detto, perché siamo la sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la deità sia simile all'oro o all'argento o alla pietra o a alcuna scultura di arte o di invenzione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini in ogni luogo che si ravvedano, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Ok? Come si arriva a Dio? Base a questo brano. Cosa dice qui? Non dice tramite Gesù. È vero, ma non lo dice qui. Cosa dice qui? Tramite ravvedimento. Tramite il ravvedimento. Dice che Gesù giudicherà. Ma il modo di arrivare a Dio è tramite ravvedimento. Ok? Allora, vi leggo vari brani, e vi leggo io, perché ci sono uno dopo l'altro, 7-8. Marco 1:14-15, Gesù inizia il suo ministero. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea, predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo, ascoltate quello che Gesù diceva, predicando, il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ravvedetevi. Marco 2:17. Gesù, dito ciò, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento. Luca 15:7. Io vi dico, parlando della salvezza della pecora sperduta, io vi dico allo stesso modo che vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Poi, in Atti 5:31, Dio lo ha, Gesù, lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento. e perdono dei peccati. La salvezza viene descritto tante volte come il ravvedimento. Poi, Atti 26:20. Paolo parla, descrivendo il suo ministero, ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai Gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Descrive la salvezza come ravvedimento. Romani 2:4. Tu disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Secondo Corinzi, i credenti avevano peccato, Paolo li ha rimproverato duramente, e lui scrive a loro, secondo Corinzi 7:9, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce ravvedimento. Ha salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. E infine, secondo Pietro 3:9, descrive la salvezza, ascoltate come. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che li faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Lui descrive la salvezza volta dopo volta con il termine arrivare al ravvedimento. Dio ci offre la vera vita, ci offre perdono, ci offre la vita eterna, ci offre vita in cielo, ci offre comunione con sé, per mezzo del ravvedimento. Gesù è venuto dal cielo per salvare i peccatori per mezzo del ravvedimento. Visto che il perdono e la salvezza vengono dal ravvedimento, essere riconciliato con Dio viene tramite il ravvedimento. Visto che Gesù è morto per tutti coloro che si sono o che si ravvederanno, è importante capire che cosa intende Dio con la parola ravvedimento. Giusto? Cioè, perché se io ho una definizione mia, io posso dire, ah, io sono ravveduto, ma perché lo dici? Lo dici tu, ma cosa dice Dio? Allora, vogliamo capire, prima di tutto, la parola stessa, ravvedimento dal greco, vuol dire cambiare idea, cambiare modo di pensare. Questa è la definizione. Questo è il verbo, il sostantivo, cambiare la propria idea per uno migliore, correggere il cuore e con abborrimento i propri peccati passati. Quello è ancora, scusate, ancora il verbo, chiaramente. Sostantivo, ravvedimento, un cambiamento di idea, come nel caso di uno che si pente di un proposito che ha deciso o di qualcosa che ha fatto. Allora, pensiamo a questo. Cos'è questo cambiare idea? Prima di tutto, cambiare idea di come vedo il peccato e come vedo Gesù Cristo. Vuol dire arrivare a vederci come Dio ci vede. Vedere la realtà del nostro peccato e che siamo sotto condanno. Vuol dire arrivare a capire che il mio peccato è il mio peggiore problema. Quando persone cercano Dio, la maggioranza non iniziano cercando un salvatore. Iniziano cercando un aiuto, cercando un appoggio, cercando aiuto con un problema, con il matrimonio, con un figlio, con una situazione, con un lavoro. Cercano Dio per avere aiuto nella vita. Ravvedimento è quando loro cambiano idea e non cercano più Dio per avere aiuto terreno. Cercano Dio per avere la salvezza, perdono dai peccati. Ravvedimento vuol dire arrivare a capire che siamo peccatori sotto condanna per i nostri peccati ed essere aggravatissimo di questo fatto. Vuol dire arrivare a credere quello che dice i Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Nessuno sarà giustificato per opere della legge. Allora, non è di dire, sì, è vero, ci credo. No, ravvedimento è quando ci credo di cuore. Ci credo di cuore. E questo ci porta a dire, ho bisogno di un salvatore, perché sono perduto. Matteo 13, 45, 46 circa. Un uomo in un campo scava e trova che cosa? Tesoro. In un campo, non era campo suo. Quindi cosa ha fatto? Ha venduto tutto. Voleva quel tesoro. Cioè, voleva la salvezza, voleva il perdono dai suoi peccati. E nulla gli importava. Voleva quel perdono. Quindi, il ravvedimento è arrivare, per l'opera di Dio, a capire il proprio peccato, capire che ci separa da Dio e che ci porta ad essere mandato al tormento eterno, capire che non riusciamo a salvare noi stessi e ci fa cambiare idee su Gesù. Adesso lo vedo come l'unico che può salvarmi, capendo che sono perduto. Visto che il vero ravvedimento è necessario per la salvezza, come possiamo sapere se siamo veramente ravveduti? Non dipende da quello che diciamo. Quanto vale la mia dichiarazione? Ma io sono ravveduto, quanto vale? Niente, non vale niente. Vale frutto. Allora, un grande aiuto per capire cos'è il cuore di un vero ravveduto è di osservare il cuore di alcuni veri ravveduti nella Bibbia, per vedere se il nostro cuore rispecchia il loro cuore. Quindi, vogliamo vedere insieme. 1 Timoteo 1,15. Guardiamo prima l'Apostolo Paolo. Vedere come questi personaggi, il primo Paolo, vedeva il proprio cuore. 1 Timoteo 1,15. Questa parola è sicura, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. O meglio in italiano, io sono il peggio. Questo è forse 30 anni dopo la conversione di Paolo, e quando lui pensa alla santità di Dio, ancora il suo peccato li pesa. Non che non sa del perdono, lui sa di essere perdonato, ha gioia, però vede terribile il suo peccato. Paolo era veramente ravveduto. Andiamo a Luca 5. Luca 5. Gesù si è servito della barca di Pietro, Simone Pietro, per predicare la folla che era sulla riva. Ha detto, mettimi fuori un po' che predicare meglio da lì. Benissimo. Versetto 4, Luca, cos'è? 5 e 4. E quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone, prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendogli disse, maestro, ci siamo affaticati tutta la notte, non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù, dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. E perché infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui, quindi Andrea, Giacomo, Giovanni, furono presi, tutti presi, da grande stupore per la quantità di pesce che avevano preso. Lo stesso avviene pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, cioè erano terrorizzati, vedendo che cose di loro stessi. Cosa hanno visto di loro stessi? Hanno visto i loro peccati. Ma non in senso, sì, sì, siamo peccatori, Gesù. No, 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 no. Non era vedere il peccato in senso, no, no, sì, Gesù, siamo peccatori. No, si gettava in piedi, nascondendosi da Cristo, dicendo, allontanati da me, perché sono uomo peccatore. Questo è un frutto del vero ravvedimento. Trovate Isaia, capitolo 6. Isaia capitolo 6, un grande uomo di Dio, un uomo santo, un uomo buono. Isaia 6. Nell'anno della morte di re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto e elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva, Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi, ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure ed abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Isaia era un uomo santo. Ok? Ma cosa vedeva questo uomo santo quando si era veduto? Quando ha cambiato pensiero? Cosa vedeva di se stesso? Qui, cosa vedeva di se stesso? Vedeva quanto era impuro, vedeva il suo peccato. Era aggravato di questo? Ahimè, sono perduto. Poi torniamo in Luca. Luca 15, dal versetto 11. Luca 15. Dal versetto 11, e questo chiaramente è una parabola che Gesù usa per insegnarci della salvezza. Dal versetto 11, disse ancora, un uomo aveva 2 figli, e il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, e il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, ed io invece muoio di fame. Mi leverò e andò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. E non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Correndo, gli si gettò al collo e lo baciò. E a quel punto il figlio poteva dire, ah, ma guarda come mi accoglie. Ah, oh, guarda, mi accoglie con tanto tenerezza e amore. Ma lui è andato avanti perché il suo cuore non poteva tacere. E il figlio gli disse, Padre, ho peccato contro il cielo e contro a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E mi fermo lì. E vi faccio la domanda. Vedendo il padre correre a raccoglierlo, abbracciarlo, baciarlo, avrebbe potuto fare a meno a fare questo discorso, ma non potevo fare a meno, perché era veramente ravveduto, era aggravato dal suo peccato, e lui voleva perdono perché vedeva il suo peccato. Luca 7. Gesù in casa di Simeone, conosciamo la storia, e arriva la peccatrice che unge i suoi piedi con olio profumato, e leggo qualche versetto da 36. Luca 7. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e di asciugarli con i capelli del suo capo, e li baciava i piedi e li ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé, ma se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse, maestro, di pure. E Gesù gli disse, un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? E mi fermo là. Conoscete il resto della storia? Simone dice, ma suppongo quello che è stato perdonato di più. E Gesù dice, giusto. E quando sono entrato in casa tua, non mi è unto di olio la testa, lei mi ha unto i piedi, non mi ha lavato i piedi, lei ha lavato i piedi con le sue lacrime, e così via. Non hai dimostrato amore perché tu non sai di essere perdonato. Non sei veramente ravveduto, Simone. Ma la donna piangeva pensando alla grandezza del suo peccato e perciò la grandezza del perdono. Ricordate Matteo 18, i due servi, e uno aveva un grande debito impossibile a pagare e il padrone lo condona. E lui esce e trova un conservo che aveva un piccolo debito e lo strangola. Ricordate questo? Pagami tutto, pagami tutto. E perché lui si arrabbiava con quello che peccava? Quello conservo, troviamo Matteo 18 e dobbiamo capire perché lui si arrabbiava. Matteo 18 da 23. Il regno dei cieli è simile ad un re il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Wow! E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie e i suoi figli e tutto quanto aveva, e il debito fosse saldato, non che avrebbe pagato tutto. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi, che gli doveva 100 denari. Non c'è alcun confronto fra 100 denari e 10.000 talenti. Ok? Non c'è nessun confronto nel mondo. Migliaia, 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 migliaia di meno. Di volte di meno. E quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo pagami tutto ciò che mi devi, pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora, i suoi conservi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?» E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini affinché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Voglio capire questo. Questo riguarda i nostri rapporti con le persone intorno a noi. In casa, soprattutto. Al lavoro, le persone con cui abbiamo contatto. Il conservo aveva un debito? Il secondo conservo aveva un debito nei confronti del servo? Manuel aveva un debito, ok? E delle volte tu hai un debito nei confronti di altri. E Davide nei confronti di suo papà. E Giacomo o Giulia nel confronto dei suoi papà. Allora, quando è difficile perdonare, quando un debito di 50 denari ci turba, è perché non abbiamo mica capito la grandezza del nostro debito con il Signore. Non abbiamo capito, non siamo perdonati. Se il suo debito di 50 denari mi turba, vuol dire che io non sono perdonato dal mio debito di 10.000 talenti. Perché se io sono veramente perdonato di 10.000 talenti, cosa mi fa un debito di 50 denari? Cosa mi fa? Mi agita? Mi turba? Certamente no, perché io penso al mio debito infinito che è stato pagato e certo riesco. Infatti il padrone dice, non dovevi tu perdonare, non dovevi tu avere misericordia, non dovevi tu avere il cuore come io ho avuto con te. Tu non hai quel cuore fuori dalla mia presenza per quanto? Per quanto? Per tutta l'eternità. Per tutta l'eternità. Perché tu mi parlavi e io dicevo di perdonarti, ma non c'è vero ravvedimento. Quindi quello non vale niente. E Gesù conclude la parabola dicendo, così farà il mio Padre Celeste con ciascuno di voi che non perdona di cuore. Quindi quando noi abbiamo difficoltà, quando i peccati di 50 denari ci pesano, abbiamo un problema di grande, un problema grande. Abbiamo un problema immenso quando un debito di un altro ci pesa. Non abbiamo capito il nostro debito col Signore. Alla luce di questo, che conclusione possiamo trarre? Torniamo alla domanda di questo studio. Come si arriva alla vera salvezza? Guardando tanti brani, abbiamo visto alcuni, mica tutti, stasera. All'inizio dello studio, la Bibbia descrive la salvezza per quale via? In tantissimi brani, quale sarebbe? Ravvedimento. E ravvedimento che cos'è? Un cambiamento nel modo di vedere il nostro peccato. Quante persone non sanno di aver peccato nella vita? Pochissimi. Tutti sanno di aver peccato. Non sempre vogliono ammettere, ma tutti sanno di aver peccato. Cioè tutti, non tutti, tutti, ma quasi tutti. Quindi uno può sapere di aver peccato e non essere ravveduto. Ravvedimento è un cambiamento di cuore, di come vedo il mio peccato. e mi porta a vedere che il mio peccato è gravissimo, è 10.000 talenti, un peso che non potrei mai pagare, e mi porta a vedere Gesù come l'unica speranza. Quindi, non posso aggrappare Cristo come Salvatore se non sono stato schiacciato dal peso del mio peccato. Serve il ravvedimento per poter avere la fede. Non c'è, infatti in tanti brani non menziono la fede. Perché se hai vero ravvedimento, hai la fede. Ma puoi avere fede intellettuale senza ravvedimento. In Giovanni, leggiamo qualche volta di persone che credevano in Gesù e seguivano Gesù, ma non appartenevano a Gesù. Più volte, giusto? Capitolo 2, capitolo 6. Persone che credevano in Gesù, ma non avevano la salvezza. Lui a un certo punto dice, voi siete il vostro padre, Satana. Dice, a quelli che credevano in lui. Erano offesi. Loro credevano in Gesù. Ed erano figli di Satana. Perché credevano, ma non erano ravveduti. Allora, se c'è un pericolo nell'evangelizzare, è quello di parlare di fede senza parlare di ravvedimento. Bisogna parlare di tutti e due. Solo Dio può dare il ravvedimento, solo Dio può dare la fede, ma bisogna proclamare tutti e due. Cosa diceva Gesù predicando? Ravvedetevi e credete, perché il Figlio di Dio è presente. Quindi, e quando uno arriva alla vera salvezza, arriva ad essere ravveduto, cosa fa con i conservi nella sua vita? Per i primi 6 mesi li perdona e poi comincia a strangolare quelli che non pagano? O vive ravveduto? Infatti abbiamo letto un brano che diceva ravvedetevi e fatti frutti degno del ravvedimento. Ok? Lui ha detto proprio così. Lui ha detto ravvedetevi e dove quello sì è bellissimo. È Gesù che parla e fate frutti degno del ravvedimento. Quindi se noi siamo veramente ravveduti bisogna vivere ravveduti. Vivere vedendo il nostro peccato come la cosa più grave, che vuol dire che diventa molto più facile non essere turbato quando altri peccano contro di noi. Perché stiamo sempre pensando a il nostro peccato e la grandezza del nostro perdono, perciò perdonare diventa molto facile. E quando perdono non ci è facile, non abbiamo capito ancora il nostro peccato. Quindi, cosa ho scritto qui? Tu sei veramente ravveduto? E la risposta non dipende da quello che dici, dipende dal cuore che hai verso quelli che peccano contro di te. È proprio un metro. E mentre la come si chiama, della pressione, ti dice quale, tu dici, no, la tua pressione è alta, dice un dottore a una paziente, oh no dottore, dice, zitta, mettiti la cosa. Non importa quello che dici, voglio misurare. E se tu vuoi sapere, se tu sei ravveduto, valuta come tu tratti quelli che peccano contro di te. Ti mostrerà il tuo cuore. Così dice Gesù in Matteo 6, alla fine del Padre nostro. Cioè, lo dice ripetutamente, abbiamo appena letto un altro brano, ma lì dice 12, 13, 14. Se voi perdonate agli uomini le loro offese, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Se voi avete un cuore, girate una pagina indietro, Matteo 5. Beati i poveri in spirito, capiscono il proprio peccato. Beati coloro che fanno cordoglio, il loro peccato li aggrava. Beati i mansueti, non possono arrabbiarsi con altri, sono troppo presi con il proprio peccato. Beati coloro che sono affamati, assettati di giustizia, perché capiscono che giustizia non hanno. Sono ravveduti. Dio ha dato loro di vedere veramente la loro condizione e loro saranno saziati. Saranno misericordiosi, saranno puri di cuori e si adopereranno per la pace, perché sono ravveduti. Quindi voglio incoraggiarci nella vita soprattutto e nell'evangelizzazione di non parlare solo di fede e non pensare solo ma io credo in Gesù Cristo, ma sei ravveduto? Sei ravveduto? E preghiamo per frutto di vero ravvedimento. Che Dio ci dia questo nella nostra vita. Voglio pregare. Padre, wow, la tua parola è una spada a doppio taglio. Certo, possiamo e dobbiamo usarla con i non credenti, evangelizzando, ma dobbiamo usarla con noi stessi. Anzi, dobbiamo valutare e esaminare noi stessi alla luce della tua parola. Oh Padre, è facile parlare della salvezza in termini di credere, è giusto, importantissimo. Però Padre, ci sono tantissimi brani che descrivono la salvezza in termini di ravvedimento. E non vogliamo escludere quello che è centrale nella tua parola. E non vogliamo presumere di stare bene quando abbiamo frutto che non va bene. Padre, noi siamo quel debitore con un debito immenso, impossibile mai pagare. E allora il nostro modo di trattare le persone intorno a noi che hanno debiti che sono sciocchezze in confronto con il nostro debito con te, il nostro modo di trattare loro ci rivela moltissimo del nostro cuore. Il nostro modo di vedere il nostro peccato ci rivela moltissimo del nostro cuore. Il nostro cuore di amarti proprio in base a quanto grande vediamo il nostro perdono rivela moltissimo del nostro cuore. Mostraci il nostro cuore. Fa sì che non dobbiamo autoingannarci, ma che possiamo veramente guardare l'evidenza affinché possiamo essere veramente ravveduti e poi proclamare il vero ravvedimento. Ti prego questo, perché vogliamo camminare nella verità, non in qualche concetto nostro. Mostraci la gravità del peccato affinché possiamo vedere la grandezza del perdono. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.